Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concedo. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Prima di entrare per questa porta che ci parla dell'amore che Dio ha avuto per noi, sarebbe forse opportuno riprodurre un po' dei termini che vediamo comparire in questo piccolo brano del capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Innanzitutto, possiamo dirlo, è un brano che parla degli ultimi discorsi che Gesù fa ai suoi discepoli prima di offrire la propria vita. Dunque, tutte le cose che dice sono nella prospettiva della sua donazione ormai totale. Sta andando a morire, ci vuole andare, sa che questa cosa è in obbedienza al Padre, lui l'obbedienza la vuole fare. Dunque, tutto quello che è detto qua dice proprio qual è il cuore di Gesù, senza sentimenti, senza immaginazioni, altro eccetera. Poi dobbiamo dire anche che Giovanni questo Vangelo lo scrive alla fine del primo secolo cristiano, è l'ultimo a scrivere i fatti che riguardano Gesù. La predicazione di Giovanni è una predicazione che sta, diciamo, già in un tempo in cui la Chiesa si è cominciata, no? Ha cominciato a vivere. E dunque è un tempo anche in cui la Chiesa è sottoposta a grandi persecuzioni. Quindi in questo addio che Giovanni ricorda e che scrive sul suo Vangelo c'è anche una pena che la Chiesa sta vivendo, ed è appunto quella della persecuzione. Persecuzione da parte degli ebrei e da parte di Roma, della Roma pagana. Dunque questo è il contesto. Poi le parole che Giovanni usa qua, che somigliano a certe cose che noi anche diciamo, somigliano a certe nostre espressioni, ma d'altra parte si discostano proprio dal valore che noi abbiamo dato a queste parole. Per esempio, come il Padre ha amato me, io ho amato voi, qua l'amore secondo noi sarebbe un sentimento. Dunque il Padre ha un grande sentimento per il Figlio un sentimento per il Padre, e tutti e due hanno un sentimento per noi. E noi? Tu dirai, certo, abbiamo un grande sentimento per Dio. Dice ancora, se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore. Ma quando mai uno pensa di declinare l'amore, che sarebbe per noi un sentimento, dentro la logica del comandamento, cioè dentro la logica della legge? Come dici tu, all'amore non si comanda. A quell'amore no, certamente, ai sentimenti non si comanda, quelli nascono, crescono e muoiono. Prima di noi purtroppo muoiono. Così che se col sentimento ci abbiamo fatto un patto, per esempio matrimoniale, quello nasce, cresce e muore, e ognuno avrà i fatti suoi. Questo è l'amore secondo Dio? Non è possibile, che dite? Perché Dio è eterno, non vive di sentimenti che passano. La volontà di Gesù di donarsi al Padre per amor nostro è eterna, non passa, non cambia quando finisce un sentimento. E poi ancora, questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Meglio che andar di notte, perché per noi la gioia è veramente un atteggiamento un po'. Sì, ce ne inventiamo tanta di gioia nelle nostre, quando dobbiamo farlo, perché poi la gioia, io se avessi uno specchio e poi vi facessi vedere quello che vedo io, no, vi accorgereste che la gioia non c'è come la pensiamo noi. C'è però una gioia che sta già vivendo dentro di te e che la Chiesa oggi ti chiede solo di accorgerti. E che cos'è questa gioia? Manco questo è un sentimento, guarda un po'. Questa gioia è la vita divina in te. Tu non la vedi? Ma io la vedo, perché sconosco la tua preghiera, perché conosco il tuo desiderio, mica perché sei un chiaroveggente, ma perché so che sei qua per pregare, so che sei qua per nutrirti del corpo di Cristo, so che sei qua per avere da Dio la vita, quella che non muore, perché la paura della morte ti sia strappata definitivamente e le tue scelte siano scelte libere e le tue cose siano cose sante e non più costrette, no? Condizionate da paure, da desideri, da bisogni, eccetera, eccetera. Dunque, come vedi, è un lessico che da una parte si capisce e da una parte no. È interessante capire che cosa c'è al centro di tutta questa parola. Sai cosa c'è? Lo dirà nel capitolo successivo Gesù, forse lo vedremo tra qualche domenica. L'oggetto di tutto questo, mi dispiace anche chiamarlo oggetto, sarebbe il soggetto, di tutto questo è la presenza dello Spirito. Perché l'amore con il quale, dice Gesù, il Padre mi ha amato, non è un sentimento, è una persona, è lo Spirito Santo. E una persona non va e viene, noi forse facciamo pure questo, non una persona divina. Dio non è stato forse fedele al suo popolo per tutta la storia della salvezza? Dalla promessa ad Abramo fino alla fine non è stato fedele, perché Dio è una persona e una persona mantiene fede alla sua parola. E la parola di Dio, alla quale Dio Padre mantiene fede, qual è? Il suo Figlio. Egli è la parola. Dunque ha una relazione col Padre che non è sentimentale, ma è costitutiva del suo essere. È una persona che ama, è una persona che dà la vita, è una persona che concede a chi si avvicina di non morire mai. Questa è una promessa, non è un sentimento. E alla fine che cosa rimane a noi? Dirà Gesù, io me ne vado. Me ne vado, ma vi mando un consolatore. Quando verrà, prenderà del mio e ve lo darà. Te ne sei accorto? Ti sei accorto che dalla morte e resurrezione di Cristo tu hai uno spirito che suggerisce qualche volta non ne sei cosciente, spesso non ne sei cosciente, pensi ad altro, sei la testa, c'hai sempre occupata, c'hai sempre, no, l'attico del cervello in affitto, ma ti sei accorto che questo spirito ogni tanto si fa rivedere? Non è perché ogni tanto ritorna, perché c'è sempre. E quando si fa sentire, parla le parole che tu non saresti neanche in grado di pronunciare. Dice delle cose delle quali tu stesso ti meravigli e ti stupisci. Dice cioè le parole della vita, le parole che ti aprono la porta della vita eterna. Lo senti questo? Lo capisci questo? Questo è l'amore che Gesù, che il Verbo ha con il Padre, ha ricevuto dal Padre e ci ha lasciato. Dunque noi di che cosa siamo, siamo gestori? Di una funzione? Di un modo di essere? Questa gioia dovrebbe significare il fatto che siamo diventati migliori, ma questo non è proprio il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è essere pneumatofori, cioè portatori dello Spirito, capaci di condurre gli uomini sulle vie della vita, di distoglierli dall'attenzione alle cose della morte, perché lo Spirito è vivo e quando lo lasci parlare, finalmente dice le parole eterne, della vita eterna alla tua vita. E noi di questo parliamo. Per questo entriamo nella realtà trinitaria. E in quella realtà, in cui il nostro amore è una persona in noi che ci ha totalmente conquistati, allora possiamo chiedere qualsiasi cosa a Dio, sicuri da ottenerla. Sicuri di ottenerla, insomma, sicuri. E guarda che questo fa la differenza della tua vita. Ti sei regolato secondo le tue logiche, le hai fatte diventare buone anche quando non lo erano. Ma lo Spirito attende. Tu presta ascolto che ti porti là dove Gesù, dove il Figlio di Dio ha stabilito che tu stia. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, nello Spirito ci hai pensati fin dall'eternità, nel tuo Figlio ci hai salvati, nella comunione trinitaria tu ci chiami ad abitare la tua vita eterna. Quello Spirito che il Figlio ci ha ottenuto ci ricordi tutto quello che abbiamo ascoltato da Lui e ci metta nelle condizioni di operare secondo la tua volontà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che con il tuo Spirito vivi e visiti la Chiesa e la rinnovi, guarda con amore alle opere dei tuoi figli e portale a compimento. Ti preghiamo per il Papa, per tutta la Chiesa. Ti chiediamo pastori secondo il tuo cuore per questa generazione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato nelle relazioni con gli altri, per aver giudicato, per aver chiuso il cuore. Ti affidiamo le cose che non riusciamo a comprendere. Mettiamo nelle tue mani la nostra vita e la nostra fragilità, finché tu ci permetta di compiere il progetto che hai fatto per noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per le persone che sono in difficoltà in questo tempo, per quelle che sperano di rialzarsi, risorgere e riaffrontare la vita con coraggio. Ti preghiamo di metterci a riparo dagli stolti, dai beffardi, dagli orgogliosi. Permettici invece di consolare gli umili, di andare incontro ai poveri, soprattutto ai poveri spiriti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci il loro cuore, ne scruti i pensieri. Li hai chiamati dalle tenebre alla tua ammirabile luce perché siano tuoi figli e non tuoi servi. Fa che lo sappiano, che se ne rendano conto ed elevino una preghiera adeguata al tuo trono santo. Mettili a riparo dal maligno, guariscili da ogni maleficio, tienili lontani da ogni pensiero ispirato dal male. Te lo chiediamo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.